Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Cari amiche e cari amici, eccoci alla quinta puntata della ottava stagione di Incipit, lo ricordo sempre in apertura, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura, agli autori e alle autrici di Sardegna. E oggi abbiamo una new entry per la nostra trasmissione, perché non è mai stato prima, anche se insomma ha qualche libro al suo attivo, ma soprattutto è attivo anche nel mondo culturale isolano. Benvenuto Danilo Mallò.
Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, io volevo leggere due cose del tuo curriculum, perché è molto lungo il curriculum, ovviamente letterario. Intanto, una delle cose più importanti è che sei fondatore dell'associazione Le Pergamene di Melchiades, giusto?
Se non
ho letto male. Poi vincitore di diversi premi, ma una cosa, adesso non so se tu l'hai scritto, eccolo qua, presidente del comitato regionale Scacchi Sardegna, cioè tu giochi a scacchi.
Gioco, istruttore, dirigente, ebbene sì.
Cioè, una roba seria, non so perché, ma c'è sempre questa sul gioco degli scacchi. Quindi la prima domanda, prima di entrare nel merito del romanzo che ci presenti oggi, che è Sperata Speranza, edito dalla Zattera, no, io ti volevo chiedere quanto l'impostazione mentale del gioco degli scacchi aiuta, te l'avranno fatta mille volte questa domanda, ma te la voglio fare anch'io in radio, aiuta nella costruzione di una trama, nella struttura di un libro, che affinità ci possono essere?
Sembra che siano due cose completamente distanti, in realtà no, perché fare scacchi vuol dire sviluppare capacità progettuale, capire e comprendere che ci sono mille possibilità data una ecco, in risposta ad un'azione ci sono mille variabili e quindi si devono tenere in considerazione. Quando fai scacchi da 20 anni, questo qui diventa una forma mentis, quindi nel momento in cui si ragiona si ragiona in questi termini. E poi è molto bello il concetto, nella narrativa funziona così: quando tu arrivi all'ultima pagina, tutto quello che hai scritto precedentemente, e sono passati magari anni, può succedere, da che hai iniziato la stesura, deve essere coerente. Lo stessa cosa con gli scacchi, nel senso che il piano d'azione deve essere coerente dalla prima all'ultima mossa, ma deve essere riadattabile. Quindi se c'è qualcosa che non va, un personaggio che ti viene in mente, che ti serve, che diventa funzionale per quella cosa che stai facendo, quindi c'è una variazione del programma e lo devi sapere riadattare. Quindi ci sono molte analogie, è così.
Senti, io starei ancora su perché ho un'altra curiosità e poi ovviamente entriamo nel tema del libro. Tu come autore, quando inizi a scrivere, hai una trama già, diciamo così, in testa, già conclusa dall'inizio alla fine? Non lo so, adesso ci risponderai. E quando si inizia una partita a scacchi, si ha già una linea all'inizio che poi magari può essere modificata in corso d'opera, o, come dire, hai già in mente tutte le mosse tue e magari anche quelle dell'avversario?
Magari. Vittoria assicurata. Per quanto riguarda la stesura, io parto dalla fine, cioè dentro la mia testa c'è esattamente dove devo arrivare. Dopodiché mi ingegno per individuare i percorsi che devono fare i protagonisti per arrivare a quel punto prefissato. Quella lì è il faro, diciamo. Negli scacchi, magari, allora, le parti iniziali della partita a scacchi, che si chiamano aperture, sono tutte teorizzate, sono tutte strateorizzate, ci sono tomi e tomi e tomi che parlano solamente di un'apertura, esattamente. Di aperture ce ne sono molteplici, centinaia. E quindi si fa sempre così, si sceglie l'apertura che ti piace, proponi quelle mosse sperando che l'avversario risponda esattamente a quelle mosse, ma puntualmente l'avversario ne sceglie delle altre e quindi ti ritrovi in balia.
Si complica un po' la situazione.
Esatto.
Ho capito. Va bene. Lasciamo da parte il gioco degli scacchi, che è comunque molto interessante, e arriviamo invece a questo tuo ultimo romanzo e lavoro letterario pubblicato per la Zattera. Lo dicevamo prima, Sperata Speranza, in copertina copertina c'è di profilo il volto di una ragazza, è un volto che per me è inquietante, il volto di un clown che, come dire, per molti raffigura sempre qualcosa di, non dico di pauroso, però insomma qualcosa di particolare. Che cosa c'entrano questi due volti? Io lo so cosa c'entrano, ma chiedo a te di raccontare perché ci sono queste due figure rappresentate in copertina. Quindi insomma introducici un po' la trama di questo lavoro.
La trama è quella di un dualismo fortissimo, un dualismo che esiste da che è nato l'uomo, è quello della diversità di sensibilità tra uomo e donna. Generalizzando, donne e uomini hanno delle sensibilità diverse e questo comporta dei comportamenti e dei modi di percepire la vita totalmente diversi. Quindi Elisa nasce e cresce e diventa anziana sviluppando a ragione una versione di genere contro gli uomini, a ragione, sottolineo. E se dobbiamo fare degli spoiler,
beh, qualcosa. Spieghiamo anche perché Elisa ha questa sorta di idiosincrasia nel confronto dell'uomo.
Beh, c'è da dire che lo spoiler comunque è già nel titolo, Sperata Speranza, perché anche perché un contenuto artistico, in questo caso uno scritto, una storia, un libro deve portare l'eroe, il viaggio dell'eroe deve concludersi con una rinnovata personalità, quindi c'è sicuramente un cambiamento, questo cambiamento avverrà in tarda età, da qui il titolo Sperata Speranza, nel senso che c'è sempre un motivo per credere che le cose possano cambiare, e arriverà per mezzo di un clown. Il clown è una figura rappresentativa di quello che a volte sono le persone, in questo caso Elisa, perché fa ridere la gente, ma non è detto che dentro di sé lui sia sereno, sia felice. È un lavoro far ridere la gente e poi magari invece hai un po' di inquietudini per conto tuo da sistemare.
Caspita, anche perché ce lo racconti nella quarta di copertina, e poi magari se ci accenni anche qualcosa di più su quali siano le origini di questa Elisa, ovviamente è importante. Ha una catenina al collo che insomma racconta e ricorda per l'appunto da dove proviene questa ragazza, che poi diventa una donna adulta con questo odio, quasi si può dire, no? Nei confronti degli uomini. Quindi un po' le sue origini misteriose svelacele, che sono sì, importanti per comprendere poi tutto il lavoro.
Il libro si apre con un antefatto, perché una versione di genere così radicata deve essere giustificata, altrimenti non è credibile. Elisa viene abbandonata dalla mamma perché ha un rapporto occasionale con un soldato. Il soldato finisce la guerra e va via e si perde la traccia. Quindi è la prima figura maschile che inciampa nella vita di Elisa, una figura maschile negativa. La mamma, quindi, consumato questo rapporto, rimane incinta, partorisce e abbandona la figlia Elisa. Perché? Perché era terrorizzata dell'effetto che avrebbe avuto sul padre, quindi sul nonno di Elisa, seconda figura maschile negativa nel testo. Quindi fa un fagottino, prende dei cenci, ci mette dentro Elisa, ci scrive una lettera di addio, giustificandosi, spiegando perlomeno le sue scelte, insieme al bigliettino mette dentro la sua catenina. La mamma si toglie la catenina dal collo, la mette là, è il suo dono d'amore, il suo come la sua dote, è la catenina del battesimo, e porta questo bozzolo, lo lascia dove si lasciavano i bambini alla ruota del torno. E quindi lì viene presa da delle suore e viene allevata dentro il brefotrofio. Dentro il brefotrofio, come è normale che sia, le suore usavano la figura di Dio, del Signore, maschili entrambi, Dio e Signore, per incutere paura, per educare la bambina. Non fare questo, Gesù non vuole, non fare questo, Dio ti punisce. Quindi ecco come pullulano le figure maschili negative nella vita di Elisa. E quindi il testo si apre con queste frasi, dice: per tutta la vita Elisa verrà accompagnata da due costanti, la catenina al collo, pegno della mamma, dote della mamma, è la versione di genere. Ad un certo punto una delle due cose sparirà. E allora cosa sparisce?
Questo lo si scopre leggendolo. Però l'altro aspetto è quasi una nemesi storica, è che poi una figura, una maschera comunque, che è quella del clown, quella che è quella per l'appunto di Charlot in qualche modo, quindi comunque maschile, che una maschera di tristezza, in qualche modo coglie questa tristezza intrinseca all'interno della donna. Quindi questi due aspetti quasi umorali, caratteriali o di condizione umana, nell'incontrarsi si riconoscono e si supera qualcosa.
Esattamente, no? È esattamente questo. Quindi succede che Charlot metaforicamente si toglie il trucco, quindi si dimostra per quello che è, ed Elisa, perché comunque c'è una componente che è ancestrale, primitiva in noi, non sempre possiamo spogliarci della nostra natura. Ed Elisa, nonostante sia diventata anziana, la terza parte si apre con una relazione totalmente banale. Il marito di Elisa si chiama Mario Rossi, per banalizzare proprio... Ok, a un certo punto invece scopre che c'è qualcos'altro che può essere vero, che può essere sincero, che può essere magari rimettere in discussione quella versione di genere.
Bene, allora Danilo, io ti chiederei a questo punto di farci scoprire l'incipit, ovviamente, del tuo romanzo, per chiudere questa prima parte di chiacchierata.
Nel corso degli anni, come capita a tutti, Elisa cambiò molto. Un giorno, davanti allo specchio, si scoprì più alta, con il seno più grande e senza gli occhiali. Gli occhi le parevano di un celeste più limpido. I suoi capelli lunghi e fini potevano essere chiari durante le stagioni calde o rossicci d'inverno. D'un tratto preferì le gonne ai jeans, alternò scarpe basse, tacchi e stivaletti, modificò alcuni gusti e perfino gli ideali.
E questo è Sperata Speranza di Danilo Mallò, edito da La Zattera. Credo siano in pochi, forse pochissimi, a non aver riconosciuto la tromba di Miles Davis in questo bellissimo pezzo che ci sta accompagnando nella quinta puntata di Incipiti. Ricordo che ospite con noi a chiacchierare di libri è Danilo Mallò. Danilo, come consuetudine, la seconda parte è dedicata a una lettura scelta da te, quindi a un tuo libro. Intanto ti chiedo cosa ci hai portato e cosa ci consigli.
È bellissima questa cosa di proporre, di suggerire. Io sono un appassionato di novella alla letteratura. Li ho acquistati un libro di ogni autore Nobel, è stato acquistato da me. Sono, li sfoggio con orgoglio nella mia libreria, disposti in ordine cronologico, e ho scelto, appunto, ho attinto da questa collezione, Il tamburo di lata di Gunter Grass. Gunter Grass è stato insignito al premio Nobel alla letteratura nel 1999. Questo qui è la sua opera prima, pubblicata nel 59.
Ecco, subito riconoscimento importante per questo Il tamburo di lata. Raccontaci un po' intanto la storia che viene raccontata nel libro.
La storia è quella di Oscar, che è un bimbo che, perché, come dire, entra in contrasto con la società adulta. Lui è un bimbo e ha 3 anni, proprio per dissentire dell'ipocrisia del mondo adulto. Stiamo parlando della società tedesca dell'inizio del Novecento, uguale nazismo.
<Sì. ride>
E allora lui, contrariato da tutto questo, decide di non crescere. Lui ferma la sua statura, è capace di questo, e quindi diventa un nano, in sostanza. E il libro si apre con la narrazione di lui ricoverato in un manicomio, dove racconta appunto quello che è stata la sua vita. A 3 anni decide di smettere di crescere e si esprime esclusivamente suonando un tamburo.
Caspita.
è molto particolare, molto originale le scelte fatte dall'autore, ma sono ben significative. E ha un'altra caratteristica, Oscar, è definito un vetricida, nel senso che nel momento in cui qualcosa lo turba, ci sono delle scene, è stata fatta anche una riproduzione cinematografica, si può trovare qualcosa in rete, c'è la maestra che lo rimprovera, gli dice di mettere da parte il tamburo, per lui è impossibile, è il suo mezzo di espressione, e allora Oscar fa partire degli acuti dalla sua voce, dalle sue corde vocali, che spaccano le lenti della maestra che porta sugli occhiali, è un vetricida. E quindi la narrazione è tutta costellata di episodi di questo tipo che sdrammatizzano eventi che sono molto crudi. Parliamo, ribadisco, degli eventi nazisti, l'ascesa del nazismo fino alla fine di questo triste capitolo della storia dell'umanità. È tutta costellata di questi piccoli eventi che comunque sia danno molto ritmo, danno cadenza. E la scrittura di Grass è una scrittura molto scorrevole, certamente, ma è impegnativa da un punto di vista proprio di contenuto e di contenuti,
immagino.
Quindi ha dosato benissimo queste... è un magistrale, lui
Premio Nobel.
È un premio, esatto, esattamente.
Non a caso, no?
E poi affianca alla scrittura realistica la intermezza con della scrittura fantastica, infatti c'è un po' di realismo magico, che è un genere, io sono un appassionatissimo, il mio autore preferito è García Márquez, primo esponente del realismo magico. Quindi c'è questo doppio binario di narrazione, quello realistico e poi quello di assoluta fabulazione, inventa delle cose incredibili, meraviglioso, lo suggerisco anche per queste cose.
Ok, quindi questo è un primo aspetto. Questo libro l'hai comprato tu, ti è arrivato per caso, semplicemente appunto perché tu vai ad acquistare tutti i libri che hanno ricevuto il premio Nobel?
Sì, dovevo acquistare qualcosa di Grass, quindi ho letto quello che è stata la sua produzione e ho scelto quello che ritenevo più adeguato per me, che incontra maggiormente i miei gusti. Per ogni autore sarebbe bello poter leggere tutto, ma questo ci è impedito dalla vita e pertanto facciamo delle scelte.
Diventa assolutamente complicato da questo punto di vista. No, mi interessava molto approfondire questo aspetto, perché ovviamente abbiamo letto e abbiamo visto anche tantissimi lavori cinematografici grafici di denuncia dell'ascesa del nazismo. E ci sono due modi di entrare all'interno di questa pagina nera della nostra storia. Uno è quello di raccontare i fatti per come sono accaduti, per come sono avvenuti. Un altro invece è quello di affidarsi in qualche modo ad una visione un po' fantastica, magari ad un ragazzo, a un bambino che decide di non crescere, no? Per poi inserire alcuni aspetti. L'arte in generale usa questi stratagemmi per riuscire a raccontare qualcosa che altrimenti forse sarebbe troppo crudo e via discorrendo. Ecco, ti chiedo se è possibile di raccontarci il perché l'autore ha fatto questo tipo di scelta, quindi di entrare in quel contesto che tu accennavi prima, anche di realismo magico per alcuni aspetti e di utilizzo anche della fantasia per restituirci un momento storico che evidentemente anche lui condanna.
Il realismo magico noi sardi lo conosciamo molto bene, perché tutta la narrazione dei nostri nonni è condita di personaggi momotti, di personaggi che non esistono ma che servono, fanno un po' da educatori, cercano di spiegare le cose ai bambini. E quindi il realismo magico è usato in tal senso. Nel primo capitolo del tamburino di latta, la storia si apre con la nonna di Oscar che sta guardando una collina, e in questa collina a un certo punto piccolissimi compaiono delle figure che saltellano. Capisce la nonna, osservando, che queste figure, due figure, rincorrono un'altra figura. Le osserva a lungo, ad un certo punto scompaiono, ricompaiono, e ad un certo punto una delle due figure si ritrova esattamente, all'improvviso, così è magistrale la scrittura di Grass, si ritrovano esattamente davanti alla nonna. La nonna che indossa 4 più una gonna. C'è questa quinta gonna che compare all'occorrenza, scompare. E cosa succede? Questa figura che stava è uno che stava scappando dagli altri due. Cosa succede? Si rifugia sotto la gonna della nonna. È una scena bellissima, straordinaria. E lì sta. Ad un certo punto arrivano gli altri due e chiedono: ma lei ha visto questo signore? Ma no, io, questo signore non l'ho visto. Ho visto qualcuno che andava di là, ma non so dire se era questo signore. Si trattengono a lungo chiacchierando. I due erano dei gendarmi che fanno le loro indagini. E quando loro vanno via, dopo tanto tempo, il tramonto, la nonna stanca, seduta, si alza e così si scuote da questo personaggio che si trova denudato, senza più protezione, e quindi inizia un nuovo capitolo. Ecco appunto la storia di fantasia, di realismo magico. Chiaramente tutta questa cosa non può esistere, non esiste, ci mancherebbe altro. Uno si può anche nascondere sotto una gonna, ma se arrivano due persone, certo. si capisce. E quindi io trovo, forse perché siamo pregni noi sardi di realismo magico, appunto tutte le figure, Mazzamurre, Dusu, la nostra storia popolare ne è stracolma.
È un folklore, se così lo possiamo definire, sì, che sì. È molto ricco, no? Quello sardo, ma così come quello, insomma, un po' in tutto il mondo, sì. Abbiamo queste figure che ci aiutano da questo punto di vista. Senti, secondo te c'è un'età per iniziare a leggere un libro come questo?
È una domanda difficile. Un'età, diciamo che devi avere un po' di cognizione, ecco, ma certamente è importante non fermarsi ad una prima lettura, perché quello che io posso leggere in vento a 15 anni, quando lo rilego a 25, mi arriva in modo molto diverso e lo percepisco differentemente.
A questo punto ti devo chiedere se l'hai letto solo una volta o quante volte lo hai letto questo.
Dovevo leggere tutti gli altri Nobel.
Quindi l'hai letto solo una volta. Va bene. Danilo, ti chiedo anche in questo caso di acchiappare appunto il tamburino di latta e di così farci scoprire le primissime righe.
E va bene. Sono recluso in una casa di salute. Il mio infermiere mi osserva. Quasi non mi stacca l'occhio di dosso. Difatti c'è uno spioncino nella porta e il mio infermiere ha l'occhio di quel bruno che di scrutare me, l'occhio azzurro, è incapace.
E questo è il tamburo di latta di Günter Grass, letto da Danilo Malò. Grazie Danilo.
Avete ascoltato? Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.